Radio Magazine. Punto e a capo. Le notizie.
Sono stati caricati su dei pullman in piena notte, portati via dalla prigione di Ofer in Cisgiordania fino a Ramallah e Gerusalemme Est, dopo gli annunci di domenica scorsa seguiti alla liberazione delle prime tre donne tra le 33 persone ancora ostaggio di Hamas. 90 detenuti palestinesi nel carcere israeliano sono potuti ritornare alle loro case. La liberazione è avvenuta intorno all'una di notte, come riporta AFP, che aveva i propri giornalisti appostati vicino al penitenziario. Centinaia di persone sono radunate nei pressi della prigione per attendere la loro scarcerazione. Tra le persone liberate, come preannunciato, c'è anche Khalida Jarar, storica attivista palestinese, 62 anni, una componente di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione Palestina. Jarar, attivista per la difesa dei diritti umani, è stata deputata nel 2006 e nell'ultimo decennio è stata più riprese arrestata e rilasciata, sebbene mai condannata per coinvolgimento diretto in azioni militare. Nel 2007 le è stato vietato di viaggiare all'estero, divieto poi revocato nel 2010 per consentirgli di ricevere cure mediche in Giordania. Nel 2015 la sentenza è stata di 15 mesi di detenzione per incitamento a appartenenza all'organizzazione vietata e l'arresto più recente nel dicembre 2023, con gli ultimi 6 mesi trascorsi in isolamento in una piccola cella, stando ad alcune indicazioni.
Un'opportunità concreta per il terzo settore arriva dal Ministero delle Politiche Sociali, che apre alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS, la possibilità di aggiudicarsi le risorse a disposizione per realizzare progetti di rilevanza nazionale inerenti all'intelligenza artificiale. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'efficienza dei servizi offerti, con particolare attenzione ai settori sociali, sanitari, sociosanitari, educativi e ambientali. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per personalizzare l'assistenza a persone anziane con disabilità, monitorare in tempo reale le condizioni di salute, analizzare i bisogni e benessere dei beneficiari, ottimizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, automatizzare i processi burocratici e promuovere l'inclusione digitale, sviluppando insomma soluzioni che permettano alle persone più vulnerabili di accedere a servizi digitali e informazioni online, riducendo il divario tecnologico e favorendo l'integrazione sociale. L'accesso alla piattaforma sarà operativo a partire dalle ore 12 del 29 gennaio fino alle ore 16 del 4 marzo 25. Occorrono SPID per accedervi, una PEC e inserire un recapito.
Recita così il comma 858 della legge di bilancio: decorre dal 1 gennaio 2025 l'applicazione delle misure di contenimento della spesa estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni. Conseguentemente tali soggetti a decorrere del 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli ultimi 3 esercizi finanziari. Nel perimetro vanno quindi inclusi anche i crediti d'imposta, come quelli di cui fruiscono le fondazioni d'origine bancaria per la loro attività erogativa, come l'Art Bonus o i fondi per il contrasto alla povertà educativa e per la Repubblica Digitale. Istituti tutti regolamentati dalle leggi di Stato che oggi vengono messe nel mirino del governo Meloni. Se l'obiettivo, come dichiarato, fosse esclusivamente il contenimento della spesa, una norma del genere potrebbe sì essere applicata agli enti locali. Non si capisce invece il senso di mettere una tagliola sulle attività erogative di enti non profit come le fondazioni, in particolare quelle di origine bancaria, risorse che servono a sostenere il sistema di welfare territoriale, spesso con governance decisamente più efficienti di quelle della pubblica amministrazione.
Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati hanno nominato Marinella Giannina Terragni titolare dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Queste le parole pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, che per qualche momento hanno dato vita al riconoscersi di WhatsApp e telefonate. Quel nome infatti non diceva niente a nessuno. Nota a tutti invece la persona che ricoprirà l'incarico: Marina Terragni, milanese, giornalista, nata a Radio Popolare, a lungo sul settimanale Io Donna del Corriere della Sera, mentre oggi è al Foglio, scrittrice, un figlio, femminista, anzi Rafden, ossia femminista radicale e gender critical, animalista, vicina alla ministra Eugenia Roccella. Terragni è stata il volto della lotta contro la maternità surrogata e di recente si è molto spesa per un approccio di maggior prudenza nell'utilizzo dei bloccanti della pubertà. Lungo il 2024 è stata presidente del Gender Equality Advisor Council del G7.
2025 sarà un anno cruciale per la riforma legislativa della cittadinanza in Italia. La Corte Costituzionale si pronuncerà a breve sull'ammissibilità del referendum. Il Parlamento potrebbe avviare l'esame di numerose proposte di legge già presentate, focalizzate in particolare sul riconoscimento della cittadinanza in molti giovani con origine migratori che vivono in Italia e si sentono italiani. Nei giorni scorsi la rete di ONG Link 2007 ha diffuso il documento Né stranieri né italiani, cittadini sospesi, che si propone di offrire un contributo concreto e approfondimento e confronto attraverso dati e proposte sviluppate da Nino Serra, Sergi, presidente emerito dell'ONG Intersos, il documento intende stimolare una riflessione ampia e condivisa, capace di superare le divisioni ideologiche e promuovere soluzioni inclusive per una questione che tocca il futuro di tanti giovani del paese stesso. L'Italia affronta un declino demografico preoccupante. Nel 2023 sono nati solo 379.000 bambini a fronte di oltre 671.000 decessi, si legge nella nota di Link 2007. Parallelamente aumenta il numero di giovani con background migratorio nati o cresciuti in Italia, che ne frequentano le scuole e si considerano parte della comunità nazionale. Oltre il 65% degli studenti stranieri nato in Italia, ma la normativa del 1992, basata sullo ius sanguinis, li considera stranieri. Salvo i casi di naturalizzazione di un genitore, la cittadinanza è accessibile solo al compimento di 18 anni, con procedure burocratiche che non facilita. Questi giovani vivono un limbo identitario, si sentono italiano, ma non sono riconosciuti come tali. Questo alimenta frustrazione e distacco.
E ora crollano anche le adozioni, così si leggeva il 15 gennaio 25 sulla prima pagina del Corriere della Sera, nell'editoriale firmato da Ferruccio De Bortoli. Le adozioni in realtà sono crollate da tanto tempo, ma il fatto è che il tema sia arrivato sulla prima pagina del Corriere è una novità. Qualcosa è cambiato in profondità. Nella nostra società, se si voglia di adottare è venuta meno, anche gli affidi sono in preoccupante crollo. Il futuro in una società anziana fa più paura, si fanno pochi figli sempre più tardi, e sempre più tardi si arriva eventualmente all'adozione o all'affido, scrive De Bortoli. Non c'è un dato fra quelli di De Bortoli che cita che gli addetti ai lavori non conoscano a memoria, ad eccezione di quelli relativi al Tribunale per i minorenni di Milano del 2024, dove colpisce il fatto che ormai, quando c'è un bimbo a cui trovare una famiglia con l'adozione nazionale, si chiamino a colloquio le coppie che hanno presentato domanda solo da qualche mese. Tanto c'è penuria di disponibilità. Il punto De Bortoli lo centra però a quello del desiderio: pochi figli e poche adozioni. Per il calo delle adozioni nazionali e internazionali ci sono mille ragioni estrinseche, perché i paesi chiudono, le situazioni dei minori sono più complesse, di cui si dibatte da anni, ma anche una fondamentale ragione intrinseca, perché l'avere figli ci interessa sempre meno, che si tratti di nursery o di cancellerie dei tribunali. Il trend è quello.
Dalle Dolomiti al Monte Bianco, dal Cervino al Gran Sasso, in Italia nevica sempre di meno. La causa è la grave crisi climatica che sta investendo soprattutto le Alpi, il castello d'acqua d'Italia. Qui più che altrove si vedono chiari segni di sofferenza. La durata del manto nevoso nell'ultimo secolo si è accorciata in media di un mese a causa del riscaldamento atmosferico di circa 2 gradi centigradi. Emerge chiaramente la fragilità dell'ecosistema montano e la necessità di un'azione concreta. Non si tratta solo di salvaguardare un patrimonio turistico o sportivo, ma di tutelare una risorsa ambientale fondamentale. E non solo. Lo sconvolgimento che sta avvenendo in alta quota influisce negativamente sull'approvvigionamento idrico di vaste aree. Neanche le nevicate tardive della scorsa primavera hanno portato i benefici sperati. A fare un punto è Legambiente, con il suo ultimo report Neve Diversa 2024, che spiega chiaramente cosa sta avvenendo sulle nostre montagne, sia in alta quota che a valle. Partendo dall'analisi di diversi studi scientifici internazionali che sottolineano quanto la stagione della neve inizia a rilento e che la diminuzione delle nevicate comporti conseguenze a cascata sull'ambiente, l'associazione ambientalista indica 3 priorità di intervento. Servono più politiche e strategie di mitigazione e di adattamento a livello nazionale e territoriale, una maggiore presa di coscienza e confronto da parte delle località alpine e appenniniche sulla diminuzione delle nevicate e sugli effetti della crisi climatica, e allo stesso tempo l'appello è di vivere la montagna d'inverno in modo più sostenibile, senza rincorrere la neve.
È arrivato il momento di riscrivere un nuovo capitolo della storia di Desio. Il PD desiano è pronto ad iniziare una nuova campagna elettorale dopo la caduta della giunta di centrodestra guidata da Simone Gargiulo, provocata dalle dimissioni di 16 consiglieri comunali. Sarà una campagna elettorale breve, perché si voterà tra pochi mesi. Per questo partiti e liste civiche sono al lavoro per formare le coalizioni, definire i programmi e scegliere il candidato o la candidata sindaca. La nostra campagna elettorale non sarà fatta di slogan vuoti, ma di contenuti, dice la coordinatrice del Partito Democratico di Desio, Nunzia Smiraglia, aprendo la conferenza stampa convocata sabato mattina alla presenza di tutta la segreteria cittadina, gli ex consiglieri e il segretario provinciale Lorenzo Sala.
L'approfondimento.
Ecco, oggi per l'approfondimento abbiamo un approfondimento che ha a che fare con la storia ma anche con l'attualità, perché il nostro Fabrizio Annaro, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno, buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori.
Ecco, no, Fabrizio Annaro, che come sapete benissimo ci racconta le buone notizie del nostro territorio, questa volta invece ci racconterà qualcosa di cui è l'autore, perché ha scritto il testo di una lettura scenica importante. Poi diremo anche le date dove si può andare a vedere, e che il titolo è così: Il pensiero contro le armi, 2 punti, l'attualità del memoriale di Aldo Moro. Quindi un tema anche di attualità, perché Aldo Moro è stato anche ostaggio prima di essere poi ucciso, finalmente sequestrato, ostaggio e poi ucciso, ma una persona che è rimasto, diciamo, per chi studia la storia politica dell'Italia, non solo, è una personalità centrale per il suo pensiero. Quindi io ti chiederei, Fabrizio, di cominciare a raccontarci un po' chi era Aldo Moro, soprattutto che questa radio è seguita da giovani, e una persona appunto dei nostri tempi. Chi era Aldo Moro?
Ecco, grazie Alfredo intanto di questa preziosa premessa. Sì, ho scritto questa opera teatrale che poi viene interpretata attraverso una lettura scenica dove il protagonista è proprio la figura di Aldo Moro, il suo pensiero, è dedicato anche al memoriale di Aldo Moro che è stato scritto durante i giorni della prigionia del sequestro delle Brigate Rosse. Sì, Aldo Moro è stato un uomo politico protagonista della storia politica, della storia pubblica italiana. È entrato giovanissimo nella Costituente, ti sto parlando, siamo nel 46, certo, aveva 29 anni, e poi è rimasto sempre nelle aule parlamentari come figura leader della Democrazia Cristiana, il partito che adesso non c'è più e aggregava il mondo cattolico. È stato leader di questo partito, poi è stato anche più volte presidente del Consiglio, aveva avuto questa intuizione di far nascere il centro-sinistra, cioè un'alleanza tra democristiani e partito socialista, che anche questo non c'è più. E Aldo Moro, diciamo che è stato un uomo politico di grande intelligenza, era anche docente universitario, giurista di notevole profilo, ma soprattutto lui intendeva la politica come un luogo di dialogo, ovviamente anche di scontro, ma poi bisognava sempre, secondo lui, trovare una mediazione affinché si potesse realizzare il bene comune del paese, quindi un politico lontano, certo, anni luce dai politici, dagli uomini politici attuali, dove c'è sempre questo scontro, questo insulto. La parola vergogna che reciprocamente uno schieramento rivolge all'altro è la parola più utilizzata. Ecco, invece per Moro c'era ovviamente la competizione politica, ma lui ragionava pensando di comunque di dialogare con l'avversario, di coinvolgerlo nelle scelte e di far sì che si potesse aumentare il bene comune.
Certo, parlando di avversario, parliamo del terzo partito che non esiste più, perché Aldo Moro viene ricordato quando si studia la politica del Novecento per il governo di unità nazionale, che in realtà è, diciamo, anche conseguenza della triste destino di Aldo Moro, ma che era un'ipotesi sulla quale lui stava lavorando, aprendo, diciamo, il dialogo con l'antagonista storico della Democrazia Cristiana, il Partito Comunista.
Sì, bravo, bravo Alfredo a ricordare questa cosa, anche perché bisogna anche ricordare che nel 1978, anno in cui lui è stato rapito, l'Italia era in una situazione molto delicata, sia dal punto di vista economico, e attraversata da grandissimi conflitti sociali, da grande contestazione, da atti di terrorismo eversivo di destra e da un terrorismo rosso dilagante. Quindi Moro, insieme a Berlinguer allora era segretario del Partito Comunista, avevano pensato forse di aprire un dialogo, un confronto per realizzare un governo di unità nazionale che comprendesse anche il Partito Comunista. L'idea di Moro era quella di un'alleanza temporanea per affrontare questa emergenza e poi far sì che una volta che i comunisti entrassero nel governo si potesse creare quell'alternanza fra DC e PC e quindi di ritornare a una competizione. Questa era un po' la sua idea, che però non piaceva agli alleati sia atlantici, sia americani, sia europei, ma anche ai russi. I russi, allora l'Unione Sovietica non avrebbe mai accettato che un partito comunista andasse al governo attraverso libere elezioni, sarebbe stato un esempio molto pericoloso per le dittature che ai tempi erano ancora esistenti, certo, oltre Cortina. E quindi la sua politica, che era una politica saggia e illuminata, è stata osteggiata. Qualcuno dice che ha pagato per questo. In ogni caso sono state le Brigate Rosse a rapirlo, il 16 marzo 1978, per 55 giorni è rimasto rinchiuso in un covo. Lui era uno stanzino, ha scritto tantissimo e ci ha lasciato il suo memoriale, chiaramente scritto in una situazione non di libertà, però questo testo è un testo veramente profetico, un testo ancora molto attuale, e l'attualità, Alfredo, sta soprattutto nella sua visione di Europa. Mm-hmm. Per Moro l'Europa doveva essere un'Europa autonoma, capace di sostenere, di stare al gioco con gli Stati Uniti e con l'Unione Sovietica.
Sì.
E quindi un'Europa sovrana non piaceva. Ecco. Mm-hmm. Tuttora, infatti,
certo,
noi abbiamo un'Europa che è un'unione di Stati, ma non è nata come Stati Uniti d'Europa. Io credo che gli Stati Uniti d'Europa farebbero paura nella geopolitica, tu lo sai meglio di me.
Certo.
Alfredo, ecco.
Certo, certo.
Quindi l'attualità di Moro è proprio questa, cioè il suo desiderio come leader di creare un'Europa forte, unita, autonoma, sovrana, temi che si stanno proprio discutendo. Scholz e Macron,
certo,
hanno proprio parlato ieri di fronte a una presidenza Trump e si sono resi conto che adesso sarà un'Europa forte e una difesa comune, ma erano le idee di Moro, Alfredo,
certo,
pensa.
Certo, certo. L'attualità di questi personaggi come Aldo Moro, ma anche come Altiero Spinelli, no, che hanno visto delle cose delle quali ancora si discute, di cui ci sarebbe bisogno, l'ha ribadito il presidente Mattarella l'altro giorno, no? C'è il bisogno d'Europa davanti alle sfide, non soltanto a questa presidenza degli Stati Uniti che si annuncia come dirompente su tanti fronti, anche nei rapporti atlantici, ma anche rispetto alle sfide di un mondo nel quale ci sono molte più potenze di prima e molto importanti come la Cina, come l'India, eccetera. Senti, ma veniamo al tuo spettacolo, Fabrizio.
Sì, sì, sì,
ecco,
sì,
come
sì,
articolato? Come avete tradotto,
guarda,
in spettacolo questo memoriale?
Sì, sì, è uno spettacolo che dura un'ora,
uh-huh,
e si articola a tre voci. Abbiamo il narratore, che il giornalista, che sono io, che racconto un po' questa vicenda e leggo alcune parti. Abbiamo un altro attore che è Guido Garlati, tra l'altro ex preside del Museo Bianchi, attore di lunga data, che affianca e che partecipa in maniera da protagonista nella lettura. E poi la terza voce, una voce fuori campo, di Fabrizio De Giovanni, un attore che si è impegnato tantissimo nell'ambito del teatro civile e che interpreta e legge gli scritti di Moro. Tieni presente che poi tutta la lettura è accompagnata dalla proiezione di immagini rielaborate dell'epoca in senso artistico dalla scenografa Gaia Capone. Ecco, quindi è uno spettacolo che ha debuttato lo scorso anno al Teatro Binario 7. Chi era presente è stato sold out, quindi è fatto il pieno e ha dato dei giudizi molto positivi, e si vede in maniera fruibile, molto snello, molto vivace.
Sì.
E i giovani, la cosa che mi ha stupito, Alfredo, è che molti giovani hanno apprezzato il fatto di essere venuti a conoscenza di un uomo politico,
certo,
che si era prodigato per la causa del bene comune fino a dare la vita.
Sì, perché poi appunto la conclusione è stata tragica di questa vicenda. Fabrizio, per chi vorrà, perché so che sta iniziando un piccolo tour, ecco, dove si potrà vedere questo spettacolo?
Sì. Allora, inizialmente saremo in qualche scuola e qua chiaramente non è aperto al pubblico, perché ci rivolgeremo agli studenti di alcune scuole superiori di Monza e Brianza. Però l'appuntamento potrebbe essere quello del 14 maggio, la data è un po' in là, però
sì, e torneremo a raccontarlo,
esatto,
sì.
Perché l'evento che abbiamo già organizzato sempre al Teatro Binario 7
di Monza,
questa volta dopo la lettura scenica prevediamo anche la testimonianza di due persone molto importanti che sono state protagoniste di quegli anni. Uno è Ernesto Balducchi, che è stato proprio ex leader, diciamo, del Partito Armato, il protagonista della consegna delle armi al Cardinal Martini. Lui era in prigione, però aveva lanciato un appello a tutti i terroristi di consegnare le armi, perché la lotta armata non aveva più senso. Quindi una figura molto importante, anche lui un visionario in un certo senso, certo, come leader politico di quel partito armato che purtroppo hanno creato sangue e tragedia. E poi accanto a lui, pensa Alfredo, accanto a lui ci sarà la testimonianza e il confronto di Giorgio Bazzega. Giorgio Bazzega è figlio del maresciallo dei Carabinieri che è stato ucciso dalle Brigate Rosse mentre stavano andando ad arrestare Walter Allasia, che era un altro leader delle Brigate Rosse. E quindi il figlio Giorgio porterà la sua testimonianza e tutti e due ci parleranno un po' del percorso di incontro che hanno fatto gli ex terroristi con i familiari delle vittime, e chiaramente andremo incontro a parlare della giustizia riparativa inevitabilmente. Certo.
Grazie Fabrizio, veramente è stato molto bello inserire un tema di questo respiro storico, culturale e politico nel nostro settimanale di informazione. Ovviamente ricorderemo, quando arriveremo a maggio, l'appuntamento per chi vorrà assistere di persona, anzi per diciamo incitare a partecipare al vostro spettacolo al Binario 7. Grazie Fabrizio Annaro.
Grazie a te Alfredo, allora ci risentiamo a presto.
Oltre il nostro cortile.
E anche in questa puntata andiamo a vedere che cosa accade fuori dal nostro confine, diciamo oggi blindatissimo, come non potevamo, anche se ormai è quasi passata una settimana, lunedì si è insediato il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, il secondo mandato per Donald Trump.
Discorso secondo mandato non consecutivo, è la seconda
secondo
volta
mandato, esatto, nella storia degli Stati Uniti, prima volta che per esempio un presidente degli Stati Uniti invita anche personalità non diciamo cioè degli esteri alla cerimonia, perché è prassi in realtà per il presidente degli Stati Uniti al massimo avere degli ambasciatori, perché è considerata una successione interna e non deve interessare. Invece Trump ha voluto invitare alcuni suoi amici, potremmo definirli così, no?
Amici, compagni di merenda in qualche caso,
da Milei a Orban, che però non è andato, ha mandato un vice.
C'è anche un altro che non è andato, che è stato invitato, Jair Bolsonaro.
Bolsonaro non ha potuto,
è stato bloccato
però
all'aeroporto.
Bolsonaro avrebbe voluto
dalla magistratura brasiliana,
anche perché forse non sarebbe tornato in Brasile,
era già stato rifugiato a Mar-a-Lago.
Anche la presidente di AfD non è andata, esatto, dicendo che è impegnata in campagna elettorale, quindi sì, non sarebbe andata. È andato Milei invece, e è andato Zemmour per Reconquête, ma non è andata, anzi forse non è stata neanche invitata la presidente del Rassemblement National, ancora in lutto probabilmente, non lo sappiamo. E poi ovviamente è andata il presidente del nostro governo, Giorgia Meloni. E poi, legato a questo, perché le voci si sono susseguite, e qualcuno ha detto che addirittura un po' perché arrivava Trump, anche se ora Trump minaccia di bombardare Hamas, però insomma, questa tregua che bene o male sta tenendo, anche se poi notizie di questi giorni, Israele sta bombardando la Cisgiordania, sta aiutando ancora una volta i coloni a prendersi territorio, quindi non è forse, te lo chiedo Alfredo, che ne so, un lasciare un attimo stare Gaza per occupare altri pezzi di Palestina.
Ma pare che sia stati proprio questi i termini del negoziato fatto tra il governo di Netanyahu, Benjamin Netanyahu, anzi in prima persona, e Donald Trump, sul fatto che Trump aveva chiesto un segnale forte per il suo insediamento con la pace in Gaza, la tregua in Gaza, ma dall'altro lato ha garantito ha dato il via libera sul progetto di annessione della Cisgiordania, che è molto più corposo per Israele. Infatti Israele al momento ha fermato le sue attività militari in Gaza, mentre è partita una grande offensiva contro il terrorismo, perché è sempre quello il motivo, ufficialmente, in Cisgiordania. Nel frattempo sono stati liberati i primi tre ostaggi, che erano tre ragazze, tre donne, due soldatesse e una ragazza che era stata sequestrata in quel famoso rave party, e dall'altro lato sono stati liberati 90 prigionieri nel carcere israeliani, dei quali diversi erano minorenni. C'è un calendario per lo stilicidio della consegna degli ostaggi e dei prigionieri, Il problema che si sta ponendo a Gaza è che con la tregua sono tornati molti sfollati alle loro case, scoprendo che il 70% delle abitazioni di Gaza sono state rase al suolo. Quindi ci sono accampamenti di fortuna vicino alle macerie, non si capisce da dove ripartirà la vita a Gaza. C'è un progetto del Qatar di farlo diventare una specie di Qatar del Mediterraneo con grandi investimenti, ma questo probabilmente prevede anche l'espulsione o la morte per motivi vari degli abitanti di Gaza. Comunque la situazione, almeno per quello che riguarda Gaza, fino all'ultimo secondo si sono contati morti, ma al momento la tregua c'è lì, ma automaticamente si è aperto il fronte della Cisgiordania. Vedremo dove andrà a finire, perché Israele ovviamente non ha nessun diritto di occupare la Cisgiordania, che non è un territorio storico del paese e che doveva tra l'altro essere il cuore di quello Stato palestinese, del quale per molto tempo penso che non ne sentiremo parlare. Per quello che riguarda Donald Trump, si è insediato, io ho notato, Cristian, molta stampa che cade dal pero sulle cose, le prime misure, questi executive orders, cioè questi decreti, possiamo dire decreto legge, che poi deve essere ratificato dal Parlamento nel caso italiano, in questo caso può essere anche ribaltato dal Parlamento o della Corte Suprema ovviamente, perché Donald Trump non sta facendo nulla in questi primi giorni che non avesse detto. Sul fronte internazionale, appunto, dopo l'operazione Gaza-Cisgiordania, tutti i riflettori sono puntati sulla guerra in Ucraina. Zelensky ha già anticipato un qualcosa che credo che noi abbiamo detto 2 mesi, cioè che la base del negoziato per l'Ucraina, che ormai in qualche modo mette in conto che non riavrà indietro i territori occupati dai soldati russi, vuole in cambio di accettare una pace con la Russia la garanzia della sicurezza di ciò che resterà dell'Ucraina. Dall'altro lato, chi pensava invece che Trump avrebbe regalato la vittoria a Putin si sbagliava, perché per quanto possa essere bizzarro come presidente Donald Trump darla per vinta a Putin, vorrebbe dire in futuro anche per gli Stati Uniti una serie di problemi. Quindi vediamo quale sarà il negoziato, molto probabilmente pace per territori, Putin potrà raccontare a casa sua che ha vinto, perché comunque il Donbass in qualche modo lo controlla quasi tutto, la Crimea se la tiene, però per il resto è tutto aperto su quali saranno le condizioni, soprattutto chi applicherà, o meglio chi sul campo dovrà garantire il cessate il fuoco. Si parla di peacekeeper europei, c'è una forza di interposizione europea che è tutto da capire, perché al momento l'Europa non è stata minimamente coinvolta in questo dialogo tra Donald Trump e Vladimir Putin, anzi addirittura l'insediamento di Donald Trump nemmeno era stata invitata la signora von der Leyen, presidente, anzi primo ministro dell'Unione Europea. E gli executive order vanno su diversi filoni. Da un lato è la promessa di chiudere i flussi di immigrati che entrano dalla frontiera sud. È stato dichiarato lo stato di emergenza nella frontiera sud degli Stati Uniti, c'è come se ci fosse un'invasione in corso, no? Lo stato di emergenza di solito si utilizza per motivi militari o per grandi pandemie, no, invece è stato così. È stata chiusa l'app che è stata costruita durante la presidenza di Joe Biden, attraverso la quale i richiedenti asilo potevano chiedere, prima di entrare negli Stati Uniti, un appuntamento, spiegare una serie di cose, e poi venivano chiamati a presentarsi un determinato giorno, una determinata ora. È stata chiusa quest'app, che negli anni precedenti è stata utilizzata da più di 900.000 persone. Sono stati nominati gli zar delle frontiere, è stato autorizzato l'uso dell'esercito per garantire i confini, e quindi si pensa che il famoso muro che voleva completare lui, che come sappiamo esiste dai tempi di Bill Clinton ma non è completo, potrebbe essere fatto dal momento in cui è stata dichiarata l'emergenza. Ma il disegno di Trump va oltre, ad esempio quello di non rispettare più lo ius soli per i figli dei clandestini, padre e madre in tutte e due clandestini. Finora una persona nata sul territorio statunitense, a prescindere di chi fosse i genitori, era cittadino statunitense. Il punto è che su questa riforma probabilmente non si potrà andare molto lontano, perché la cittadinanza è regolata da un emendamento della Costituzione americana, per cambiare il quale ci vuole una maggioranza di 2/3, che Donald Trump ovviamente non ha. ci sono diverse polizie locali che si stanno rifiutando, almeno a parola, di fare l'espulsione di massa di cui parla Donald Trump, e soprattutto sono insorte le chiese, le varie religioni statunitensi, perché Trump ha autorizzato le forze dell'ordine a prelevare i clandestini anche all'interno di ospedali, scuole oppure chiese. Ecco, il discorso delle chiese, la straterritorialità delle chiese, il diritto di asilo nasce proprio nelle chiese, perché nel Medioevo era l'unico luogo all'interno del quale, se qualcuno si rifugiava, non poteva essere appunto prelevato o ucciso lì dentro. Quindi diciamo è alla base del diritto di asilo la lunga tradizione che vuole appunto che dentro le chiese uno abbia rifugio. Certo, una volta che metti i piedi fuori è finita, ma è un po' come se fosse un'ambasciata. Quindi vedremo, perché i dazi sono stati applicati al momento, non si capisce bene, ma si parla di un 25% al Canada e al Messico, che sono i primi due partner economici degli Stati Uniti, e del 15% alla Cina. Ecco, la diplomazia cinese, Christian, sta in qualche modo, questa telefonata tra Trump e Xi Jinping, l'invito a Xi Jinping a partecipare alla cerimonia, poi declinato perché è andato il suo vicepresidente, ma di quella, diciamo, 35% di cui si parlava all'inizio, siamo al 15%, che è una soglia abbastanza tollerabile per Pechino, che infatti al momento non ha aperto bocca. Forse questo perché qualcuno ha fatto notare a Donald Trump che i prodotti importati dalla Cina sono quelli che consumano soprattutto i poveri negli Stati Uniti, tra i quali lui è convinto di aver avuto un grande riscontro elettorale. Quindi è un inizio tumultuoso della presidenza di Donald Trump. Ovviamente non possiamo fare ancora bilanci, bisognerà capire di queste prime misure quali saranno effettivamente esecutive, quali saranno cambiate e quale sarà l'indirizzo veramente complessivo della politica estera statunitense e dell'economia statunitense. Sono due temi sui quali ancora sappiamo molto poco, e penso pure loro. Quindi ecco, un inizio che in realtà non è una novità per quello che è successo nei primi giorni, che crea grande sorpresa in molti paesi e che ha avuto già un effetto, almeno ritengo io, positivo nell'Unione Europea. Nelle dichiarazioni della signora von der Leyen e del ministro dell'economia Dubrovnik, respingere in modo fermo le minacce di colpire l'Europa con i dazi, ma addirittura di parlare di ritorsioni che saranno alla pari rispetto a quello che subiranno i prodotti europei, e dall'altro lato un'apertura di credito verso la Cina, con l'annuncio che forse sarà ora che l'Unione Europea elabori un accordo quadro con la Cina. Ecco, questo sarà un po' il paradosso, penso, di questi anni. L'Europa si troverà sempre più spesso più vicina alle posizioni della Cina, del Brasile, dell'India, che sono d'accordo sugli standard climatici, che sono d'accordo sul multilateralismo, che sono d'accordo sui mercati aperti, di quanto non sarà rispetto agli Stati Uniti. Quindi staremo a vedere.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.